Eh sì, è davvero un mondo meraviglioso questo, quello di oggi, davvero meraviglioso. Sento bambini che piangono, li vedo crescere, impareranno molto più di quanto io saprò mai, e fra me e me penso che mondo meraviglioso. Sì, fra me e me penso che mondo meraviglioso. Bukowski scrive: il vero casino della vita, pensò, era dover fare i conti con i problemi altrui. Benvenuto al pubblico di Paola Bukowski al 19° appuntamento, sempre nell'anno della scuola e degli scioperi contro il governo del 2015, anno del Signore, di questo programma qui su radiofonica.com e in contemporanea su Radio Urca, la radio universitaria d'Urbino, che ha incluso con infinita gentilezza questo programma nel suo palinsesto. Saluto sempre Luca, lo station manager della radio universitaria Urbinate, e tutta la sua squadra. Qui in sala di registrazione con voi Fabio. Lunedì 11 maggio, la primavera è finalmente arrivata e con lei tutte le circostanze del caso. Il sole non manca, le giornate si allungano sempre di più, il tramonto ritarda come di consueto, già qualcuno comincia a parlarmi di allergie e dei soliti malanni tipici della stagione. Ho dovuto lasciare purtroppo in armadio la mia amata pashmina della fortuna, ma porto con me sempre altri amuleti contro la sfortuna e la cattiva sorte. La scaramanzia mi accompagna sempre. Trasmettiamo sempre la nuova sede di Radiofonica in via Benedetta 14 presso l'Aliso di Perugia. Nella puntata scorsa abbiamo farneticato sulle illusioni, sulla piacevolezza di sensazioni e gli effetti collaterali di una visione ottimistica del futuro e della esistenza. Oggi altro porto d'attracco, altra banchina, altro punto d'approdo della nostra rotta di navigazione nel mondo di Henry Chinaski. Confido nella sua assoluta indifferenza, nella assoluta indifferenza di Bach su quanto dirò anche in questa puntata. Ripeto l'estratto: il vero casino della vita, pensò, era dover fare i conti con i problemi altrui. La traduzione di Massimo Bocchiola è tratto dal racconto Un universo poco accomodante, il terzo di Confessioni di un codardo, titolo originale in lingua inglese Confession of a Coward, opera pubblicata nel lontano 95 in Italia dalla casa editrice Wanda. 12 racconti, 12 tessere, 12 affreschi di un mondo variegato e poco trasparente, popolata dall'America meno americana, quella del fallimento quotidiano, dei perdenti, di chi non ce l'ha fatta a sbancare nella vita, personaggi senza un soldo in tasca, afflitti dalla tortura del vivere quotidiano, da debiti, da situazioni esistenziali torbide, clandestine, eternamente problematiche. Non c'è ovviamente l'aristocrazia WASP perfetta e sempre in ordine con i conti della vita, piuttosto un'umanità in perenne debito con l'esistenza, con la perenne difficoltà a sbarcare il lunario, frustrata da rapporti tesi e fragili, da ossessioni giornaliere più o meno fortunate, dal desiderio di beccare la scommessa vincente o dalla voglia di togliersi la vita salvo imprevisti del tutto sorprendenti. È un'opera che vi invito caldamente a leggere tutta quanta ad un fiato, perché emerge qui chiaramente e senza sconti lo stile inconfondibile di Hank, il suo universo umano, le figure più sorprendenti della sua fauna umana prediletta e raccontata senza tatto e con la sua penna incredibilmente ruvida e crudele. Ripeto ancora l'estratto: il vero casino della vita, pensò, era dover fare i conti con i problemi altrui. Sono questi i pensieri di Carl, il protagonista del racconto, seduto in uno squallido bar a dover fare i conti con l'insistenza logorroica di due procaci prostitute, una rossa e una bionda, e la rabbia di un pappone di colore che esige rispetto per le sue donne senza pensarci due volte al ricorso alla violenza, con tanto di lama di rasoio, fino alla rissa più sanguinaria al pareggio dei conti con chi non ha portato rispetto alle sue donne protette. Il vero casino della vita, pensò, era dover fare i conti con i problemi altrui. La nostra vita, comunque la si veda, è sempre un casino. Anche i più sereni di noi sanno ogni giorno che non tutto fila liscio come si vorrebbe, anzi, le difficoltà sono sempre dietro l'angolo. In molti casi siamo noi, con il nostro modo di agire e di pensare, i colpevoli. E su questo non si può fare altro che cercare di fare i conti con noi stessi e correggere di volta in volta il tiro fino a raggiungere la mira più esatta, o almeno quella più azzeccata, per centrare anche di sguincio il bersaglio. Ma poi ci sono gli altri, sì, dico proprio gli altri, portatori sani o malati delle loro difficoltà, dei loro impicci, delle loro frenesie o ossessioni, della sfortuna con la S maiuscola, del fallimento, delle incombenze quotidiane che non ti lasciano mai in pace. In un modo o nell'altro questo universo umano interagisce con noi, non siamo un cosmo singolo e isolato che agisce senza conseguenze nel mondo che ci circonda, senza interferenze soprattutto con la vita altrui. È sempre un contagio costante, una contaminazione promiscua di episodi, aneddoti, eventi che poi ti tirano dentro un vortice di cui non conosci alcuna venatura. Il compianto John Lennon disse: la vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare altro. Mai definizione più azzeccata per esprimere quanto le interazioni personali sono sostanziali nella nostra esistenza di tutti i giorni. Possiamo essere ovviamente tipi solitari, ma è difficile essere delle monadi isolate, e a volte la sensazione di isolamento che qualche volta abbiamo provato dentro di noi, forse, altro non era che il rimpianto o la nostalgia per l'assenza di interferenze nel nostro viaggio su questa terra per i casini altrui. Molti di noi ci campano con i casini altrui. A volte sentiamo la frenesia e l'eccitazione per il nostro coinvolgimento nelle questioni di chi ci sta accanto. Può trattarsi di semplice, apprezzabile filantropia, innata empatia per il mondo esterno, per l'umanità. In alcuni casi si tratta di pura passione per la mischia, per la folla e il suo carico pesante di problemi, conflitti, ostilità. Ce ne facciamo carico per spirito di amicizia, di umanità, di compassione. Ci immergiamo a capofitto come degli esploratori subacquei in cerca di chissà che cosa negli abissi del mare. Ma chiunque faccia esplorazione subacquea sa bene che il primo dei passi da risolvere e da tenere a bada sono le riserve di ossigeno nella bombola, l'abilità a risalire a galla rispettando i tempi, l'orientamento rispetto alla superficie di immersione. Ma non siamo tutti portati per immergerci nel mare magnum delle difficoltà del mondo. Una volta svegli la mattina ci aspetta sempre la lista delle cose da fare, degli impegni presi con gli altri e con noi stessi. La consapevolezza che la giornata sarà tosta, che forse non riusciremo a saldare tutti i nostri conti con noi stessi o col tizio di turno. E poi l'inevitabile conclusione che a questa lista si aggiungeranno quelle altrui, fatte di esigenze, speranze, richieste d'aiuto e di buoni consigli. Ma è come in questo caso il desiderio di fuggire diventa un sogno pressoché irraggiungibile. Sì, perché gli altri si dimenticano assai facilmente che anche noi non navighiamo necessariamente in acque tranquille, ma intanto chiedono aiuto, sostegno, supporto. Sono convinti che le nostre forze siano inesauribili, o forse è solo egoismo spietato e senza tanti peli sullo stomaco. Qui nasce il vero casino delle nostre esistenze: cercare un equilibrio eternamente instabile tra le nostre esigenze e quelle degli altri. Verrebbe una comprensibile voglia di scappare via, come al termine del racconto fa Carl, il Carl del bar raccontato da Hank. Ma scappare non è sempre la soluzione più sensata. E più delle volte ci troviamo a scappare da un casino del momento per rifugiarci in un altro che ci aspetta puntualmente alla porta, come un usuraio abbastanza incattivito o un creditore che non possiamo assolutamente evitare e che ci aspetta da tantissimo, tantissimo tempo. E così le lancette dell'orologio scorrono tra un casino esistenziale e un altro. Ripeto, non siamo monadi alla Leibniz, né tantomeno monaci di un convento di clausura. Siamo umani, troppo umani, e ci muoviamo così tra un casino tutto nostro e quello di un amico, di un conoscente, di una persona che amiamo, o di un semplice estraneo pronto a rovinarci la giornata come per un inspiegabile gioco al massacro organizzato alla perfezione dagli dèi. Non so proporre una soluzione. Non so cosa sia l'equilibrio in queste circostanze o come lo si possa raggiungere. Non ho ricette alchemiche né proposte sensate. Fuggire? Scappare? Isolarsi? Forse, ma non fa parte delle regole del gioco della vita, e in questa vita ci siamo immersi fino al collo. Occorrebbe la giusta distanza, come recitava il titolo di un bel film italiano di qualche anno fa. Ma che cos'è la giusta distanza? Un mito filosofico, una regola da cultura yoga, un calcolo millimetrico che già di suo ci pone in un ulteriore labirinto di difficoltà e di razionalizzazioni ossessive? Rimango sinceramente nel dubbio. Una sola cosa so: Questa nostra esistenza è per sua natura frutto di interferenze, commistioni, incontri, scontri, urti, condivisione voluta o forzata di difficoltà umane tra le più disperate. Difficile davvero trovare in questi casi la giusta distanza. Un brano con cui vi lascio parla proprio di questo, di giuste distanze per evitare di incrociare altri problemi, altri casini, a parte e oltre i nostri. Alla prossima, qui parla Bukowski. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age. Yeah.